Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia. Radio Zainet.
Benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet, in compagnia oggi di tre ragazzi. Oggi bello affollato questo studio, c'è Francesco.
Buongiorno.
Che frequenta giurisprudenza all'Università La Sapienza.
Sì, primo anno.
Primo anno.
Quasi secondo.
Quasi secondo, sì, per pochi giorni diciamo ufficialmente,
sì,
no?
Sì, sì.
E poi ci sono Livia ed Eleonora che invece frequentano ancora il liceo.
Infatti al Visconti, ciao. Ciao.
Il liceo Visconti di Roma, benissimo. Oggi parliamo come di consueto di cinema, musica, libri. Andiamo prima a ascoltare qualche suggerimento di lettura che ci dà la scheda preparata dalla nostra redazione.
Tuffo nel passato per gli amanti della lettura. Segnaliamo innanzitutto di rispolverare due lunghi racconti di un celebre studioso del Risorgimento, Luciano Bianciardi, racchiusi in Ai miei cari compagni, diario inedito di un neo garibaldino. Il primo racconta delle cinque giornate di Milano, il secondo della spedizione degli straccioni di Garibaldi, storia più che recente quella che propone Gianni Clerici, autore di Mussolini l'ultima notte. Quasi un testo teatrale o un processo a se stesso, quello che il direttore fascista fa nel libro, accanto a Claretta Petacci, chiusa con lui in una stanza sorvegliata da due giovani partigiani, nell'ultima notte prima di morire.
Libri di storia, in particolare della storia, della nostra storia italiana. Voi leggete libri di questo tipo o preferite altro tipo di letture, romanzi?
Sì, attualmente sto leggendo la biografia di Garibaldi.
Ah,
una robina leggera, insomma. Ecco.
In occasione dell'anniversario, magari.
Sì, certamente sì.
Eleonora e Livia?
Noi, penso tutte e due, almeno parlo per me, stiamo leggendo I Viceré, su cui tra l'altro attualmente è stato fatto anche un film. E diciamo, vabbè, io ancora sono all'inizio, quindi non mi posso esprimere come giudizio, però in generale preferisco romanzi di altro genere, non romanzi storici.
Tu, Livia?
Niente, io dovrei iniziare a leggere I Viceré, dato che bisogna leggerlo per scuola, però ancora non ho iniziato. E diciamo che in genere, comunque, il mio genere preferito sono i romanzi. Poi leggo anche libri di storia, saggi, magari.
Vediamo se troviamo qualcosa che vi può interessare scorrendo la classifica dei libri più venduti. Torna al primo posto, chissà come mai in questo periodo, Roberto Saviano con Gomorra. Era stato assente per un po'. Scommetto che Francesca ha qualcosa da dirci al riguardo.
Sì, che recentemente è andato in scena al teatro a Napoli la riduzione teatrale del Gomorra, che spero venga presto a Roma, a Milano e faccia il giro delle città d'Italia, perché è un libro che veramente merita di essere letto ed è una pièce teatrale che merita di essere vista.
Bene, grazie per il consiglio. Scorrendo troviamo il sempreverde Andrea Camilleri, che io ogni volta mi domando come trovi il tempo di sfornare tutti questi libri, tra l'altro a un'età che ormai comincia a essere anche, come dire, importante,
avanzata.
Però devo dire che io lo apprezzo, non ho fatto mai mistero di questo. Maruzza Musumeci si intitola il suo ultimo lavoro, ambientato nella solita Vigata, questa immaginaria città siciliana, nel 1890, perché spesso Camilleri, accanto ai romanzi che hanno per protagonista
Montalbano,
il commissario Montalbano, ama tornare indietro nel tempo per raccontarci qualche bella storia della sua Sicilia. Poi abbiamo al sesto posto, segnalerei, Federico Rampini, La speranza indiana, che magari Livia vorrà leggere, vero?
Tanto ormai a Rampini ci sono abbonata, diciamo. Mi piace molto come scrive, quindi sì, forse potrei leggerlo.
Lo hai anche intervistato, se non ricordo male, Rampini, o comunque...
Sì, forse in una puntata radio gli
avevamo fatto
delle domande sulla Cina.
Una puntata di Radio Zanit, dove eri anche tu ospite. Questa volta, più che della Cina, parlerà dell'India. Il libro, infatti, racconta questa straordinaria rivoluzione, tra virgolette, di una nazione che è riuscita a sollevare dalla miseria ogni anno l'1% in più della sua popolazione, e dal 1980 a oggi 200 milioni di indiani hanno sconfitto la fame.
Ci picchia.
a Cipicchia, vero Francesca? Sottolineerei ancora l'ingresso new entry Ioan McEwan Cecil Beach all'undicesima posizione. Conoscete Ioan McEwan? Avete letto qualcosa?
Sì, se non sbaglio è l'autore dell'Inventore di sogni.
Esatto.
Sì, era un bel libro, l'avevo letto.
È la storia di una sfortunata luna di miele, di una prima notte di nozze nell'estate del 1962, che a quanto pare sconvolgerà il destino di entrambi. Chissà.
Un libro divertentissimo da leggere quando siete giù di umore, insomma, prego, andiamo avanti.
Andiamo avanti. C'è Valerio Massimo Manfredi in sedicesima posizione. Storia sì, ma un po' particolare, nel senso proprio il resoconto della lunga marcia dei 10.000 mercenari greci che avevano combattuto a fianco di Ciro, battuti dal fratello Artaserse. Nell'anabasi di Senofonte,
l'anabasi di
Francesco.
Senofonte, giusto, giusto. Ho mi si è accesa la lampadina.
Un bagliore nei tuoi occhi. E poi abbiamo ancora da segnalare John Grisham con Il professionista.
Mi sa che Senofonte però ci sapeva fare un po' meglio di Valerio Massimo Manfredi, ma comunque andiamo
può
avanti.
Può essere,
come un'impressione.
Sicuramente rimarrà
però
un po' di più nella storia, che dire. John Grisham invece è un altro che sforna, Avete mai letto qualcosa di John Grisham? Avete sicuramente visto qualche film?
Certamente, due volte al giorno, prima e dopo i pasti. Andiamo avanti. Proprio.
Francesco, sempre sarcastico.
Vai alla grande!
Questa volta la storia non è quella di un avvocato, non è quella di un giurato, che poi lui c'ha sempre questi titoli, il giurato, il socio, quello, quell'altro, però è Il professionista, il titolo, quindi rispetto
titolo innovativo, insomma, andiamo alla grande con le novità.
Tradizione, un professionista, credo, di football, che lascia gli Stati Uniti per aver rovinato una partita descritta dai media come la peggior performance nella storia del football e finisce a giocare in Italia, in una squadra dei Panthers Parma. Sono abbastanza ignorante da dire che non so se esista veramente. Eleonora, tu segui questo sport?
Io non posso confermarlo perché...
Né smentire.
Io non faccio testo. Lascio la parola a chi è più esperto.
E io direi che a questo punto va segnalato assolutamente Stefano Benni, la grammatica di Dio. Stefano Benni, insomma, uno dei più apprezzati autori italiani, di cui mi fate capire da gesti inconsulti che non avete letto
poco
niente.
Cenecale, bene, benissimo.
Non importa, però potrebbe essere un'occasione per scoprirlo.
Sicuramente.
Anche in questo caso due volte al giorno, prima e dopo i pasti. Prego, andiamo avanti.
Anche questo, sarebbero veramente tanti. Appunto, chiuderei la parentesi libri, aprirei quella del teatro per andare ad ascoltare una intervista che tra l'altro ha realizzato la qui presente Livia.
Sì, con l'aiuto anche della qui presente Eleonora.
Benissimo. A Paolo Bonacelli, che sarà al Teatro Eliseo dal 20 al 25 novembre per interpretare Aldo Moro, una tragedia italiana di Corrado Auges e Vladimiro Polchi per la regia di Giorgio Ferrara. Un'intervista che tra l'altro troverete sul prossimo numero di Sotto i Venti, l'inserto del riformista realizzato dai ragazzi di Zainet, non ve lo dimenticate, esce lunedì prossimo. Andiamo ad ascoltarla.
Cosa le ha lasciato l'interpretazione di questo ruolo e cosa si propone di trasmettere al pubblico?
Penso che è la testimonianza di un uomo, testimonianza drammatica di un uomo in grande difficoltà, che sente su di sé pendere un giudizio che non è esattamente un giudizio che ci si aspetta, un giudizio equo, no? Un giudizio politico, e soprattutto si sente minacciato di morte. È una testimonianza drammatica perché è la testimonianza di un uomo che ha fatto della politica la sua vita e che in qualche modo vede che tutto crolla intorno a lui, ecco.
Lei dovrà interpretare il ruolo appunto di Aldo Moro e sì, quindi aggiungere, diciamo, alla parte prettamente storica l'intervento di un attore. E crede che questo sia un tentativo per dare al pubblico una percezione di Moro più umana oltre che quella di uomo politico?
Questo è, diciamo, che si potrebbe dire un teatro documento, no? In cui non c'è fiction, non c'è creazione autonoma, si riportano dei dati, tutti obiettivi, sia le lettere, sia tutti i documenti filmati, pezzi di film, documentari, dichiarazioni di cinegiornali, scritti di Sciascia, Pasolini e altri. Io penso che questo spettacolo serva a ricordare a tutti per cosa è avvenuto 30 anni fa in Italia, serva ai giovani che probabilmente non ne sanno nulla, penso che sia un mezzo per ricordare questo avvenimento, per far capire che è un avvenimento oscuro, che ancora è un mistero per l'Italia e che sarebbe stato bello invece sia conoscere i motivi per cui Moro sarebbe stato giusto, importante, conoscere i motivi per cui poi Moro è stato ucciso così barbaramente. Io penso che ci sia necessità di rinnovare la memoria, di trovare la memoria di questi avvenimenti, perché attraverso la memoria e il ricordo di queste cose tragiche forse il futuro può diventare migliore.
Il titolo dello spettacolo riprende il titolo di un libro di Giorgio Bocca, se non sbaglio.
Beh, le fonti sono state le lettere, che sì, sono le fonti, sono le lettere, poi sono stati i film che sono stati fatti, ce ne sono stati due esattamente, uno di Martinelli e uno di Bellocchio, mm-hmm. E poi ci sono tutti i materiali, diciamo, da televisivo, da telegiornali, le dichiarazioni di tutti e poi tutto quello, le fonti sono quelle che scrisse Pasolini all'epoca, quello che scrisse Sciascia, quello che disse i vari uomini politici che in quel momento avevano posizioni di responsabilità, le dichiarazioni pubbliche fatte. In tutto c'è anche una grande, questa è la musica originale di Marcello Panni che commenta in qualche modo.
Questo era Paolo Bonacelli che interpreta Aldo Moro al Teatro Eliseo. Paolo Bonacelli ha detto: una tragedia, quella di Aldo Moro, che i giovani non conoscono. Giovani, datemi la vostra opinione.
Insomma, noi almeno la conosciamo abbastanza.
Sì, diciamo. Noi parliamo per noi. Poi vabbè, certo, e a scuola non è che viene particolarmente trattato, si tratta poco, poi dipende dall'interesse di ciascuno a documentarsi, quindi...
Forse la conosciamo, ma la conosciamo soltanto da una parte, nel senso che in una tragedia del genere c'erano almeno tre parti, quella dello Stato, quella della famiglia e quella dei terroristi. Paradossalmente i terroristi hanno sempre avuto tantissimo spazio, lo Stato e la famiglia abbastanza poco. Cioè, per esempio, Morucci ha fatto un libro e l'ha presentato in cui raccontava del periodo della prigionia di Moro. La famiglia Moro invece soltanto raramente viene invitata ai dibattiti. E poi ci sono varie versioni, nel senso che i 3-4 figli ognuno dà una propria versione della faccenda. Lo Stato ancora meno, e quando parla generalmente si, come ha fatto l'altro giorno con Siga al Corriere, si scatenano polemiche furibonde.
Breve pausa, anche perché così abbiamo il tempo di riflettere su quello che ci ha detto Francesco.
Le mie perle di saggezza.
Le tue perle di saggezza. E poi torniamo in studio con un pezzo musicale, The Last Goodnight, con Pictures of You.
Zainet, la scuola che fa radio.
This is the clock upon the wall. This is the story of us all. Starts to crawl. This is the war that's never won. This is a soldier and his gun. This is the mother waiting by the phone, praying for her son.
Pictures of you, pictures of me, hung upon your wall for the world to see. Pictures of you, pictures of me, remind us all.
Pictures Interview, The Last Goodnight a Radio Zainet. Voltiamo nuovamente pagina. Dopo i libri e il teatro è la volta di parlare di cinema e andiamo ad ascoltare un'intervista che ha realizzato Lorenzo del liceo Visconti, anche lui credo, tra
l'altro, sempre in classe nostra,
sempre in classe vostra.
E vabbè, ma qui c'è la loggia di quelli del Visconti, qua noi ci ribelliamo, altro che la P2, qua c'è la V2, è una cosa vergognosa, direi. Basta,
ancora
qua si fanno favoritismi.
Francesco,
cosa ve lo fa pensare? Andiamo avanti.
La intervista in questione è stata rivolta a Pupi Avati, che esce nelle sale con Il nascondiglio, che segna il suo ritorno all'horror. Vai con l'intervista.
È un genere che ho già frequentato in passato, per il quale ogni tanto mi piace tornare, perché è una forma di anche di igiene mentale, perché si ritorna a un rapporto col cinema, appunto cinema di genere, molto essenziale, che esige il rispetto di una serie di regole, perché è evidente che per esempio nel genere thriller, horror, goth, il fatto è quello di spaventare, no? Quindi è un abdicare, un po' rinunciare per un momento a una sorta di cinema d'autore un po' più autoreferenziale, ecco, in cui l'io ha una sua presenza più invadente, più prevaricante nei riguardi invece di un rapporto probabilmente più equilibrato col pubblico.
Come ha detto, appunto, nel film di genere si persegue una finalità prestabilita, come nell'horror, nel gotico, e quella di spaventare. Nel suo ultimo film ci saranno degli elementi di innovazione, seppur muovendoci in questo ambito.
Ma io non ho, per delle ragioni culturali, anagrafiche, non ho seguito quella che poteva essere un'evoluzione che faccia sì che questo tipo di proposta nostra cinematografica ricorra a tutta un'effettistica tecnologicamente avanzata, in cui appunto, come può accadere ed è accaduto in tanti film che escono, che sono usciti soprattutto provenienti d'oltreoceano, in cui appunto gli effetti sono praticamente i protagonisti della storia. Io ho sempre pensato, fin dai primi film, che fossero soprattutto le atmosfere che si venivano a creare, più che il compiacimento nei riguardi appunto nell'indugiare su dettagli più o meno truculenti o più o meno macabri.
Secondo lei come sta oggi il cinema italiano? È davvero in crisi, come dicono tanti?
Ma la crisi del cinema italiano è una crisi ormai endemica, che ricorre da molto tempo. Secondo me il problema autentico del cinema italiano è la mancanza di incidenza su quella che è la realtà del paese. Cioè il cinema italiano lascia la situazione esattamente com'è, mentre il nostro cinema negli anni 60, 70, 80 ha praticamente contribuito a una modificazione sostanziale della società che lo andava a vedere. Oggi il cinema non influisce più su nulla. Oggi questo ruolo è stato totalmente ereditato dalla televisione.
Pupi Avati, intervistato da Lorenzo Visconti, si trova sull'ultimo numero di Zainet per intero. Pupi Avati, un ritorno all'horror, un horror che non è fatto di splatter ma di suspense e di atmosfere. A questo punto, ragazzi, il vostro personale commento sul cinema horror?
Ma su Pupi Avati possiamo dire che, ci siamo scordati di dirlo, che verrà consegnato un cuscino all'entrata di ogni cinema per i fruitori del film, perché così sarà più comoda la pennica durante la visione del film medesimo.
Sei tremendo, Francesco.
Lapidario.
Che gioverà sicuramente agli introiti. Paghi 5 euro di biglietto e ti porti a casa anche un cuscino, insomma, ti fai una pennica riposante.
Dici
in una
che
sala
non
buia,
ci sarà
quindi
tutta sta suspense, quindi questo vorresti sottintendere.
Ma insomma, se la suspense è pari al tono di voce dell'intervistato, complimenti tra l'altro all'intervistatore che ha tentato di risollevare un'intervista non esattamente scoppiettante. Non lo so, vedremo che cosa aspettarci, ecco. Nel frattempo mi porto la copertina.
E
il
Leonora,
cuscino me lo danno all'ingresso.
Vedi film dell'orrore?
Eleonora ha gli incubi sui film dell'orrore.
No, è uno degli obiettivi del film dell'orrore, tra l'altro.
I film dell'orrore non sono il mio genere preferito, però io non mi faccio pregiudizi sui film. In genere vado a vedere, insomma, il più possibile e poi do il mio giudizio senza stare troppo a badare critico.
Se poi non dormi, pazienza, insomma.
Poi diciamo che al cinema bisogna trascinarcela in quei casi, però
alla fine, no, ci si riesce, certe volte.
Ma ecco, ma il truculento o l'atmosfera? Cos'è che ti terrorizza di più?
È l'atmosfera, diciamo che l'atmosfera. io non posso vedere magari scene in cui paurose più che altro, perché poi il sangue non è che mi fa effetto. Cioè
non è l'occhio fuori dall'orbita, ma è la suspense del coltello che si precipita, insomma.
Sì, tra l'altro nelle sale c'è anche La terza madre di Dario Argento.
Un altro film, wow, e vai alla grandissima.
Io non andrò a vedere.
A questo punto, prima di chiudere, anche a voi, come abbiamo chiesto a Pupi Avati, un giudizio sulla salute del cinema italiano.
Stavamo dicendo prima che non ci ricordiamo grandi film degni di nota usciti ultimamente, quindi forse... Insomma.
Non è un buon segno.
Per me passano troppo tempo a piangersi addosso piuttosto che a tentare di fare buoni film.
Ai ai ai. Va bene, con questa battuta mi sembra anche il caso di chiudere e passare invece alla musica.
Prima che ci arrivi una querela, sì, direi
forse
che è il caso.
Due o tre anche. Il flashback di oggi con protagonista, beh, qui sì, è un grande della musica italiana, Francesco De Gregori, 1983.
Legato alla musica. Ragazzi, abbiamo finito le parole per descrivere la bellezza di questo disco. È uscito da pochi giorni il Q-Disc di Flirt, film con Monica Vitti. Questo disco di De Gregori, perché è di lui che stiamo parlando, contiene infatti un brano di incomparabile bellezza, La donna cannone. E dire che sono passati solo pochi mesi dall'ultimo lavoro del cantautore romano, Titanic, salutato da tutti come un capolavoro. Evidentemente la vena compositiva di Francesco De Gregori è davvero inesauribile. Beh, godetevi la canzone allora. Gente, solo per voi La donna cannone. Lui è il poeta della canzone, Francesco De Gregori.
Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone una canzone suonerà. Con le mani, amore, per le mani ti prenderò, e senza dire parole nel mio cuore ti porterò, e non avrò paura se non sarò bella come dici tu, ma voleremo in cielo in carne e ossa, non torneremo più. Senza fame, senza sete, e senza ali e senza rete, voleremo via. Così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, sola verso un cielo nero, nero si incammino. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.
le mani, amore, con le mani ti prenderò. E senza dire parole nel mio cuore ti porterò. E non avrò paura se non sarò bella come vuoi tu. Ma voleremo in cielo in carne e ossa, non torneremo più.
Is proud to present them.
Bentornati in studio con Flashback, il vostro appuntamento quotidiano con la storia della musica. Avete appena ascoltato La donna cannone di Francesco De Gregori, il cantautore per eccellenza. Accusato di ermetismo negli anni 70 e venerato da almeno due generazioni di fan, De Gregori incarna il songwriting italiano degli anni 70-80. I suoi testi sono poesie, la sua musica semplice e diretta nasce come ideale supporto alle parole. Con alcune eccezioni però, come tutti i più grandi, anche De Gregori sa trasformarsi in musicista vero e ispiratissimo. Artista molto prolifico, ha conquistato il suo pubblico con brani epocali come Rimmel, Viva l'Italia, Buonanotte Fiorellino, Alice non lo sa, Pablo, Buffalo Bill, Generale, per citarne solo alcuni. Ma il brano che abbiamo scelto per voi, La donna cannone, è forse il vertice poetico della carriera di De Gregori, diventando da subito una pietra miliare della canzone italiana, addirittura studiata nelle scuole come pezzo di letteratura moderna.
Francesco De Gregori, protagonista del nostro flashback di oggi, che ci ha fatto tornare un po' indietro nel tempo. Noi oggi invece adesso torniamo al presente per augurare un buon fine settimana a tutti i nostri ascoltatori e anche naturalmente ai ragazzi che sono stati con noi in studio. Francesco,
grazie a voi.
Che frequenta giurisprudenza, futuro avvocato?
Dio solo lo sa.
Chi può dirlo? Alla Sapienza di Roma e poi Livia ed Eleonora del liceo Visconti di Roma.
Esatto, buona settimana.
Ciao. Buon fine settimana.
Buon fine settimana. E buonanotte, direi, a giudicare dalla chiusura. Grazie a tutti.
A lunedì con Radio Zainet.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it. Radio Zainet.